Il titolo del nostro studio questa mattina è il seguente: consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Il testo di riferimento, capitolo 4 di Prima Tessalonicesi, versetto 18, ripete le parole del titolo: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. La Sacra Scrittura, fratelli e sorelle, è la parola della consolazione, la parola del conforto, la parola dell'insegnamento, della speranza. Se c'è bisogno di consolazione, vuol dire che c'è la tristezza, che ci sono i problemi, che ci sono i momenti di scoraggiamento, di abbattimento spirituale, di perplessità. E allora la parola dice questa mattina: consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Il versetto 18 è la conclusione della descrizione bellissima, famosa, della resurrezione dei morti che vogliamo leggere. Dobbiamo consolarci con queste parole. Capitolo 4 di Prima Tessalonicesi, versetti da 13 a 17. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi, viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi, viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Segue il versetto 18 che dice: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. L'Apostolo parlava ai primi cristiani che venivano sia dal giudaesimo sia anche dal paganesimo, dal gentilesimo. E allora voi sapete che nei pagani c'era poca speranza. Quando uno moriva e basta, non c'era altro. È vero che qualcuno favoleggiava dei campi elisi, eccetera, eccetera, ma erano sciocchezze a cui nessuno prestava attenzione. Quindi quando uno moriva era proprio la tragedia, la separazione per sempre, quindi una tristezza profonda, addirittura una disperazione. Fratelli, dice l'Apostolo, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Guardate come ritorna continuamente questo verbo addormentati, dormire, per significare lo stato di coloro che sono morti. E noi diciamo giustamente: si sono addormentati. Lazzaro si è addormentato, disse Gesù ai discepoli che non capirono. Io vado a svegliarlo. Ma se si è addormentato, vuol dire che migliora, avranno pensato, no? Perché quando il malato dorme, riposa, vuol dire che prende forza. Gesù disse: no, Lazzaro è morto, ma io vado a svegliarlo. Quante teorie, quante menzogne, quante stupidaggini ci sono oggi nella cristianità. C'è tutto un traffico sul caro istinto, sui morti. Nel mondo cattolico non ne parliamo, perché se cominciamo a parlare dovremmo stare qui fino a mezzanotte e passa. Una cosa vergognosa, le messe di suffragio e le candele e gli altari e tutto quegli aggeggi che contornano questa falsa dottrina dell'immortalità naturale dell'anima. I cristiani dovrebbero gridare che è una menzogna, e invece si vergognano, perché in questo clima di ecumenismo non bisogna ferire i fratelli cattolici, non bisogna ferire i fratelli protestanti, che anche loro, in fatto di sonno dei morti, non è che siano molto diversi, messe di suffragio a parte, candele eccetera, dai cattolici, perché quando muore uno lo mandano subito nel seno di Abramo e là nelle braccia del Signore. No, è lì, nella tomba, come Lazzaro. Dorme in attesa della resurrezione. È addormentato. Ma un giorno ci sarà il risveglio. Quando? Al ritorno di Cristo. Io cerco molto spesso di immaginare il ritorno di Cristo e le tombe che si aprono. Però solo le tombe dei giusti, le altre tombe no, si apriranno 1000 anni dopo il ritorno di Cristo, quando ci sarà la seconda resurrezione, seguita dalla lettura del verdetto, che sarà morte per tutti quanti non hanno accettato Cristo. Morte eterna, attenzione, io so che sto sfondando una porta aperta, però se ci fosse qualcuno che crede alle pene eterne dell'inferno, gli dirò che la Bibbia va capita quando parla di queste cose in un certo modo, ma non è il nostro tema questa mattina. Il tema è la consolazione. Consoliamoci. Io, ripeto, penso spesso a questo giorno del ritorno di Cristo, quando le tombe dei giusti si apriranno. Un giorno straordinario. Pensate come andranno a finire i piani degli uomini che oggi pensano di avere, e in un certo senso ce l'hanno, in mano il mondo. Lì tutto cesserà. Come si chiama? Le riunioni del G8, le riunioni delle scalate bancarie, tutta questa gente che corre per soldi, fabbricanti di armi, tra i quali ci siamo noi italiani che facciamo grandi cortei per la pace, e poi siamo ai primi posti nel fabbricare e nel vendere armi a chi? Beh, a quelli che non ne hanno, che non hanno le nostre grandi fabbriche. Ma lo sapete che noi fabbricavamo a Brescia delle pistole, dei moschettoni del 1500, del 1600? L'Italia è sempre stata famosa per le armi, e gli americani, pensate, gli americani degli Stati Uniti hanno adottato per la polizia la rivoltella Beretta calibro 9, loro che sono famosi per i pistoloni, per le rivoltelle, eccetera. Noi italiani siamo dei geni in fatto di fabbricazione e di vendita delle armi. E poi gli ipocriti che facciamo i cortei dicendo siamo per la pace, no, basta la guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi domando che faccia faranno queste persone quando vedranno Gesù Cristo ritornare in mezzo a milioni di angeli in una potenza indescrivibile, perché noi non riusciamo a capire la straordinarietà dello spettacolo del ritorno di Cristo, che verrà a giudicare i vivi e i morti. Avrà in testa una corona d'oro e in mano una falce tagliente. Metti dentro la tua falce, dice la voce di Apocalisse, capitolo 14, e mieti, perché l'ora della mietitura è venuta. Quando dissero al padrone della parabola del grano e della zizzania, quando i servitori si accorsero che era cresciuta la zizzania in mezzo al grano, dissero al padrone del campo: vuoi che andiamo a strapparla? No, disse il padrone del campo, lasciate crescere la zizzania col grano. Verrà il giorno della mietitura e allora si farà la scelta, da una parte il grano, dall'altra parte la zizzania che sarà bruciata nel fuoco. E allora è arrivato il momento della mietitura. Che spettacolo terribile! La gente che scapperà da tutte le parti, cercherà di prendere gli aerei, le navi. Ma dove scappare? Non c'è più spazio, non c'è più tempo, è finito tutto. È l'ora della resa dei conti. Ci sono dei predicatori che mi stanno molto antipatici, avventisti del settimo giorno, io ve lo dico sinceramente, che si guardano bene dal parlare del ritorno di Cristo. E io mi domando fino a che punto sono ancora avventisti del settimo giorno. Perché non bisogna scandalizzare, non bisogna fare paura alla gente. Ah sì? Ma lo sai che carezzando, come dice la profezia del capitolo 30 di Isaia, tu spedisci le persone in perdizione, diteci delle cose piacevoli, profetizzateci delle chimere, altro che chimere. Qui si tratta di preparare le persone per la vita o per la morte. Temetevi Dio, dice Apocalisse 14, perché l'ora del suo giudizio è venuta e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Ecco perché mi stanno antipatici. Non compiono il loro dovere di predicatore dell'Evangelo o di predicatore della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Sono dei paurosi, vadano a fare qualcos'altro. E abbiamo dei membri nella Chiesa che vedono meglio di certi pastori e si meravigliano. E lì diciamo che i soldati, scusate il termine terra terra, hanno più coraggio degli ufficiali. E allora mi sembra veramente il colmo. L'ora del mietere è venuta e Gesù viene a mietere. Viene a dare il premio e viene a dare il castigo. A quel tempo c'erano dei cristiani nelle chiese che non credevano alla resurrezione. Prima Corinzi 15, dal versetto 12 al versetto 15. Ora, se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non c'è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha resuscitato, se è vero che i morti non resuscitano. Un discorso stringente che non fa una piega, logico. Cristo è resuscitato, sì, ci sarà la resurrezione. Se non c'è resurrezione, come dite voi, alcuni in Corinto, vuol dire che Cristo non è risuscitato. E allora, se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra fede. Versetto 19, famoso: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Perché? Ma che vale essere onesti? Ci vuole anche un fine. Che vale vedere tanto male intorno a noi? Ma è possibile che non ci sia qualcuno che dica questo è giusto e questo è sbagliato? Versetto 31 e 32. Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, come è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù, nostro Signore, se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Certo, è quello che dicono tanti. Ma sì, non c'è più niente dopo la morte, mangiamo e beviamo, tanto domani morremo. Ci sono i cristiani che mangiano e bevono e dicono così, eppure dicono di essere cristiani, figuriamoci gli altri. L'Apostolo dice: io ho combattuto con le belve in Efeso, ha subito persecuzioni perché predicava l'Iddio vivente, lì c'era il famoso tempio di Diana degli Efesini, che in quanto a commercio batteva certe città sante attualmente cristiane. Lì fabbricavano i tempietti di Diana, e allora c'era il capo di questi fabbricanti, Demetrio, che diceva: ma qui dobbiamo finirla con questi uomini che vengono a predicare che non dobbiamo adorare gli idoli perché ci rovinano il nostro commercio. Che fine facciamo? Moriremo di fame! Efeso era famosa per il tempio di Diana, dice l'Apostolo Paolo. Allora, tutto quello che ho fatto non vale a niente se non c'è la resurrezione. Ma il fatto che la resurrezione ci sarà. 42 a 44. Così pure, nella resurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. 51. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti, bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? E il miracolo della resurrezione che segue il miracolo della creazione. È un miracolo. Ogni bambino che nasce è un miracolo. Ogni morto che risuscita è un miracolo. E allora l'Apostolo dice: ma quando tu semini un seme, che cosa succede? che il seme, per rinascere e dare vita alla pianta, deve marcire, cioè deve dissolversi, poi viene fuori la pianta nuova. Così è della resurrezione. Ma tutti i ragionamenti non funzionano se uno non crede, se uno non ha la fede. E senza fede, ripete la parola di Dio, noi non possiamo piacere a Dio. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice queste parole bellissime, parlando della trasformazione. Filippesi capitolo 3, versetto 20 e 21. L'Apostolo è nella prigione di Roma, scrive questa epistola ai fratelli di Filippi e dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli. L'Apostolo era cittadino romano, aveva il massimo del riconoscimento dell'impero, cittadino romano. Però dice: la nostra cittadinanza è nel Regno dei Cieli. Noi siamo cittadini del Regno dei Cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il nostro corpo, corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che gli ha di sottomettere a sé ogni cosa. L'Apostolo dice: il Dio trasformerà, quando tornerà Cristo, trasformerà il nostro corpo in un corpo di gloria. L'Apostolo era lì in prigione, umiliato, limitato nei suoi movimenti, anche se corrispondeva con mezzo impero attraverso le sue lettere, però il corpo era sofferente. Quante botte aveva ricevuto, quante migliaia di chilometri aveva fatto con quelle gambe, coi piedi oramai stanchi, le ossa stanche, lo spirito indomito, lo spirito pronto, ma la carne è debole. Allora dice: trasformerà. Come avverrà questo? Miracolo, un miracolo del Signore, straordinario, non i miracoli fasulli, bugiardi, dei maghi, dei guru, tutta quella folla che campa alle spalle dei creduloni, che magari rifiutano la resurrezione della Bibbia. No, una folla di gente diversa, di gente trasformata. Queste tombe si aprono, hanno accolto gli eletti prostrati, disfatti dalla malattia, dall'età. Saranno, che dico, giovani di 20 anni, ma il paragone è zoppicante. Saranno immortali, perché anche i giovani si stancano, dice Isaia. Immortale. Ma noi abbiamo il concetto di cosa significa l'immortalità? No, perché non comprendiamo. Crediamo per fede, ma non. Adesso siamo limitati in tante cose. Allora sarà l'immortalità. La Bibbia dice: consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Non state lì proni a piangere su voi stessi. Parlate di consolazione, presto il Signore ritornerà e sarà tutto nuovo. Una folla di eletti. E molte tombe, la maggior parte delle tombe, rimarrà chiusa. Perché là dentro ci sono i resti di quelli che non hanno creduto a niente, che pensavano di fare i furbi, che erano migliori degli altri, o erano ipocriti, che hanno seguito Gesù per ambizione, per mangiare il pane, per mangiare il pesce, per esibirsi, per avere una platea, o che ne so io, o quant'altro. Tombe chiuse. Che tremendo spettacolo! Fratelli e sorelle, ma pensiamo alle tombe aperte, pensiamo a questi eletti che glorificheranno il Signore, e anche se le tombe, la maggior parte, sono chiuse, i cimiteri diventeranno in quel giorno il luogo della lode, un concerto al Signore, alla sua gloria. La morte è stata inabissata, sommersa nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? Ecco, la morte morirà, non ci sarà più, non ci sarà più. E allora avremo la visione di Dio, fratelli e sorelle. Noi oggi abbiamo la visione di Dio per fede, ma Dio non lo vediamo. Il Dio non si può vedere, si può vedere attraverso gli afflitti, gli emarginati, i perseguitati, i poveri, i sofferenti. Quella è una visione di Dio. Ma allora dice l'apostolo Giovanni, lo vedremo a faccia a faccia. 1 Giovanni 3:2-3. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Che parole straordinarie! E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Chiunque ha questa speranza si purifica. Attenzione, perché la speranza si può perdere per strada. Non è che succeda quello che molti dicono: salvato una volta, salvato per sempre. Un bel niente, dico io, perché Gesù dice: chiunque avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, perché il nostro nome può essere cancellato dal libro della vita se noi non rimaniamo fedeli alla parola di Dio, a tutta la parola di Dio. Lo vedremo come Egli è. Che cosa straordinaria contemplare Dio. Adesso, a parte il fatto che non lo possiamo contemplare, ma moriremmo. Se noi potessimo vedere Dio, saremmo fulminati dalla sua gloria. Ma allora no, dice, saremo simili a Lui. Ecco quello che il Signore ci dice per farci consolare, fratelli e sorelle: saremo simili a Lui, lo vedremo come Egli è. E milioni di uomini e donne sono rimasti fedeli fino alla morte, avendo nel cuore questa speranza. E concludiamo con il famoso testo di Apocalisse 21, dal versetto 3 al versetto 5. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Fratelli, c'è un mondo nuovo che ci aspetta, una terra rinnovata. Faccio ogni cosa nuova. L'interconfessionale traduce: il mondo di prima è scomparso per sempre. L'ambiente e gli abitanti, tutto nuovo. Lo possiamo immaginare noi, un mondo senza la morte? I muri delle nostre case sono tappezzati di avvisi funebri: è morto, si è addormentato nel sonno eterno. E quello testimonia della non fede di tante persone. Il sonno della Bibbia non è eterno per niente. Il mondo è pieno di cimiteri. Si incoraggia di bruciare le salme perché terranno meno posto, perché non c'è più posto per i cimiteri, specialmente nelle grandi città, immaginate New York, oppure Tokyo, o che so io. Mondo dominato dalla morte. Vai in un giardino a leggere, a fermarti su una panchina, ti trovi circondato da aghi monouso, dei drogati che sono passati di lì e hanno fatto festa la sera prima. Senti bestemmiare da tutte le parti. Torpilocchio, prima di tutto la televisione. E quando lo fanno le donne sono peggio degli uomini. La volgarità è di tutti e i bambini imparano a essere volgari, a bestemmiare. Un mondo di morte, non ci sarà più niente, via tutto. Non ci saranno più semafori, più macchine, meno male. Mi dispiace per quelli che amano l'automobile, ma non ci sarà bisogno di automobili. Il nostro mondo è dominato dalla morte. Via tutto. Mondo nuovo, senza lamenti, senza lutti, senza cordoglio, senza dolore. Le cose di prima sono passate per sempre. Fratelli, consoliamoci gli uni gli altri con queste parole. Vorrei ancora aggiungere un testo dell'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi che ribadisce quanto abbiamo detto finora, capitolo 4, dal versetto 16 al versetto 18. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. L'Apostolo dice qui che le cose che noi alle quali attribuiamo molta importanza, che ci fanno soffrire tanto, la definisce la nostra momentanea, leggera afflizione. Di fronte alle cose smisurate di gloria che abbiamo di fronte, consolatevi gli uni gli altri con queste parole, dice la Scrittura, e che Dio, fratelli e sorelle, ci dia la forza, la pazienza, il coraggio di andare avanti, specialmente quando i giorni sono duri, quando il diavolo ci attacca da ogni parte, dentro e fuori, quando il nemico bussa alla nostra porta con la malattia, con la morte di un congiunto, con le persecuzioni, con le afflizioni di ogni genere, ricordiamoci di consolarci gli uni gli altri con queste parole. Cioè, che noi siamo consolati dalle promesse del Signore e che aiutiamo gli altri, i fratelli, le sorelle, a portare il loro peso, il loro carico. Consoliamoci con queste parole, che sono parole di vita, che sono parole sante, che sono parole positive, perché sono parola di Dio. E la mia preghiera e il mio augurio per tutti. Amen.